Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Raccogliamo nella nostra mente tutte le intenzioni, a partire da quella per la pace, tutte le persone per i quali dobbiamo pregare.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 17, versetti 26-37. Disse poi ai discepoli: come avvenne nei giorni di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell'uomo. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio e li fece morire tutti. Come avvenne anche nei giorni di Lot. Mangiavano, bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve fuoco e zolfo dal cielo e li fece morire tutti. Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo si manifesterà, in quel giorno che si troverà sulla terrazza e avrà lasciato le sue cose in casa, non scenda a prenderle. Così chi si troverà nel campo, non torni indietro. Ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la propria vita la perderà, ma chi la perderà la manterrà viva. Io vi dico, in quella notte, due si troveranno nello stesso letto, l'uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne staranno a macinare nello stesso luogo, l'una verrà portata via e l'altra lasciata. Allora gli chiesero: dove, Signore? Ed egli disse loro: dove sarà il cadavere, lì si raduneranno insieme anche gli avvoltoi.
Parola del Signore.
Questo tratto, questa sezione è propria di Luca, anche se ci sono diversi paralleli in altri, in Matteo e Marco, e la continuazione della risposta di Gesù alla, o meglio, Gesù risponde prima alla domanda dei farisei, al versetto 20, e poi ne deduce una raccomandazione per i discepoli a partire dal versetto 22. Ecco, oggi commentiamo l'ultima parte di questa raccomandazione.
Ma provo a dire, per cominciare, a me ha colpito che in questo tratto, dato che il ritorno del Signore è dato come cosa sicura, anche se improvvisa, non cercata, mi ha colpito che in fondo tutto ritorna al mistero di rifiuto, morte e forse anche nell'ultimo versetto risurrezione del Cristo. Cioè, dico al versetto 25, che era ancora quello di ieri, si parla che per prima cosa egli dovrà patire e sarà rigettato, rifiutato da questa generazione, non come negli annunci normali che si parla del rifiuto, del rigetto da parte degli scribi, dei sommi sacerdoti. Cioè, mi sembrava che quello che è richiesto al credente è quello di seguire il Cristo secondo il detto. Adesso anche ritorna poi il versetto 33: chi cercherà di salvare la sua anima la perderà, e chi invece la perderà la riceverà per la vita di nuovo. E quindi al credente è richiesto questo, cioè di assimilarsi a questo, al mistero centrale del Cristo, che è quello del rifiuto da questa generazione, perché succede in tutte le generazioni, e poi esemplifica, ecco, perché già allora è sempre rigettare Dio, ma nel mistero del suo figlio, ecco. E non lo so, alla fine io mi ricordo che c'era un'interpretazione, l'ultimo versetto dove è il corpo, mi pare che qui dice il corpo, almeno nella mia versione, credo che Matteo dica il cadavere, là si aduleranno le aquile, secondo un'interpretazione che ricordo del Cavasilas, si intende questo appunto il cadavere, perché il Signore è passato per la morte, e forse le aquile, secondo quello che dice San Giovanni Crisostomo, dice, chiama cadavere il corpo a motivo della morte, cadavere appunto in Matteo, perché se egli non fosse caduto noi non saremmo risorti, e dice aquile per indicare che colui che si accosta a questo corpo, il corpo eucaristico del Cristo, deve essere elevato come le aquile. Insomma, mi sembrava che la centralità è questo richiamo, tutto è discriminato e dirimito dal mistero del Cristo Signore.
Sì, mi sembra che il punto focale sia questo tema del giorno in cui cambia la situazione, che viene detto al versetto 30, il giorno in cui il figlio dell'uomo si manifesterà, si rivelerà. Mi sembra che questo momento faccia passare da un tempo in cui non sembra accadere niente, un tempo di osservanza, a un tempo invece di manifestazione, il tempo in cui sembra non accadere nulla, ma è il tempo della preparazione. Nel caso di Noè, appunto, c'era una parola, c'era l'arca che piano piano veniva costruita. In Lot mi sembra più evidente ancora, che è la custodia della fedeltà a Dio in un contesto invece di male, di arroganza. Io qua mi faceva notavo che nella generazione di Lot non si dice che prendevano moglie, prendevano marito, viene lasciata perdere questa sfera, che invece è l'elemento appunto anche più di crisi poi per Sodoma, no? E viene messa in luce, come era nella parabola, trovo che sia molto vicino e sia una ripresa di quello che abbiamo visto nella parabola del banchetto, capitolo 14, quando rispetto alla chiamata non si è pronti, ci si sottrae, ho 5 paia di buoi, ho preso moglie, devo vedere il campo, cioè la vita ordinaria e gli interessi, e dov'è il tuo cuore, dov'è il tuo tesoro, là sarà il tuo cuore, dice, ecco, porre nel tempo dell'attesa il cuore si appoggia su altro, e quindi quando giunge il giorno che discrimina, appunto, come diceva adesso l'Annunziata, non si è sorpresi.
Mi aiuta capire questo brano un pochino, confrontare il versetto 22 con quanto è descritto oggi, cioè ai discepoli è detto che desidereranno vedere anche uno solo dei figli del giorni del figlio dell'uomo, cioè è del discepolo desiderare che venga la giustizia, che venga il giudizio, e invece costoro, quelli dei tempi di Noè per esempio, vivono normalmente, senza desiderare senza sentire l'attesa, senza provare a vivere la supplica perché venga il giudizio su questo, sull'iniquità che c'è ancora nel mondo.
Mi sembra che ci siano due aspetti, cioè il giorno del figlio dell'uomo viene improvviso, si è detto ieri, come la folgore, quindi un evento improvviso, quindi che non si può prevedere in nessun modo, e ci sono questi due movimenti. Noè entrò nell'arca e Lot uscì da Sodoma, cioè mi sembra che il Signore qui indichi il rifugio che indica Dio. Uno deve entrare nell'arca e l'altro deve uscire dalla città del male. Quindi mi sembra che tutto consista nel rifugiarsi nel comando del Signore, cioè è il Signore che indicherà in quel momento, c'è un luogo di salvezza, e mi sembrava appunto che, come diceva Annunziata, quel punto di salvezza è il Signore crocifisso e risorto.
Ho notato che c'è un versetto che Luca aggiunge, mi sembra che negli altri sinottici non ci sia nei discorsi paralleli, e che rende abbastanza comprensibile, anche almeno mi sembra coerente nella linea che un po' io avevo già detto ieri, tutto il discorso, cioè la domanda: quando verrà il regno di Dio? Gesù risponde: il regno di Dio è qui, se lo volete accogliere. E poi dice: però verrà un tempo in cui il figlio dell'uomo non ci sarà più, cioè i giorni del figlio dell'uomo non ci saranno, cioè il tempo dell'assenza visibile del figlio dell'uomo sulla terra. Quello che mi induce a leggere così è questo versetto che aggiunge Luca: prima però è necessario che egli soffra molto e venga ripudiato da questa generazione, che è un richiamo a un evento che si deve compiere. Quindi mi sembra che stia parlando di tre momenti: la presenza di Gesù sulla terra, quindi il regno presente; il secondo momento è la parusia, o il terzo momento è la parusia, e in mezzo ci sta la passione, c'è la passione, il rifiuto, poi c'è il momento in cui il figlio dell'uomo lo sposo è tolto, e poi il figlio dell'uomo va il rapporto col figlio dell'uomo avviene nella fede, e poi c'è il ritorno che sarà come un lampo e che non è prevedibile. Non so se si può leggere questa aggiunta di Luca, chiarisce un po' anche rispetto ai sinottici il momento distingue il momento della parusia da quello della venuta storica, della presenza storica di Gesù. Rispetto agli ultimi versetti di questa pericope, io non ho mai capito, mai, quando Gesù dice l'uno verrà preso e l'altro lasciato, qual è quello dei due che si salva, quello che viene preso o quello che viene lasciato? Io ho sempre pensato che era quello che viene preso viene salvato. Infatti faccio fatica a leggere l'ultimo versetto che dice dove sarà il cadavere, là si raduneranno gli avvoltoi, lo faccio fatica a leggerlo in positivo. Verrà lasciato dove ci sarà la morte. Invece chi è preso è colui che, anche secondo le immagini di altri testi della parusia, chi viene preso sarà col Signore, viene preso per essere col Signore. Però non lo so, non l'ho mai capito quale dei due che si salva e quale che...
Nel leggere questi versetti e soprattutto queste azioni, mangiare, bere, compravano, vendevano, piantavano, costruivano, sono tornate indietro alla chiamata dei discepoli, nei quali loro facevano azioni della vita ordinaria e abbandonano tutte le azioni che facevano per seguire il Signore. e quindi ho pensato che bisogna rimanere in quell'atteggiamento così di chiamata, si è sempre chiamati, in qualsiasi momento si è poi richiamati ad attendere sempre il Signore.
Io confesso che mi sembra molto difficile in alcuni punti, e anche le cose che avete detto non mi hanno chiarito. Comunque troviamo al versetto 20 la domanda dei farisei: quando verrà? E non sembra che Gesù risponda al quando. E alla fine, da parte dei discepoli, dopo la raccomandazione di Gesù, troviamo il dove, e anche qui non pare che Gesù risponda a tono, diciamo, perché anche a quanto pare è sempre molto enigmatico, ma anche questa risposta non dà l'impressione di rispondere a tono. Dov'è il cadavere, dov'è il corpo? Ci sono gli avvoltoi. Ah, sicuramente. Come si fa a vedere il dove? Basta guardare dove c'è una preda morta. Basta guardare le aquile dove vanno. Ma, non so. Ecco, in mezzo, non sono sicuro, a me pare che la prima raccomandazione ai discepoli l'abbiamo già vista al versetto 22 e quindi 23, riguardi il futuro. I giorni del Figlio dell'Uomo dovrebbero essere i giorni della parusia, della seconda venuta, perché lo vediamo dal versetto 24. Difficile capire la connessione, altrimenti non dovrebbero essere i giorni in cui era qui con noi, ma non lo vedrete, perché dice desidererete e non lo vedrete. Quindi prevede un pericolo per i discepoli, probabilmente, che desidereranno vedere la venuta del Figlio dell'Uomo e non la vedranno, e quindi rischiano di andare dietro a quello che dice il versetto 23, cioè ai falsi Messia. E forse quanti falsi Messia i discepoli sono andati dietro nel frattempo. Non è che non sia successo, io penso che qui, se dovessimo applicare, forse bisognerebbe riflettere. Comunque mi sembra che qui ci sia il grande pericolo che il desiderio della parusia e il fatto che non lo vedono mette i discepoli in pericolo di seguire altri. E poi nei versetti successivi ho l'impressione che richiami sia Noè che Sodoma per dire che verrà all'improvviso. Non mi sembra che ci sia un giudizio negativo su quello che la gente faceva. Può anche darsi che ci sia, cioè che c'è, tutto è, sono ignari, ma mi sembra che siano richiamati soprattutto per dire quando verrà il giorno del Figlio dell'Uomo. Non c'è nessun anticipo, nessun assegno, le cose sembrano andare in modo via ordinario e normale, e all'improvviso li fece morire tutti, venne il fuoco. Non mi sembra qui il problema citato per un giudizio morale, ma perché viene all'improvviso. Però rimane difficile poi, se è così, a me capire cosa voglia dire dal versetto 31 in poi. Se uno è sul tetto non vada giù, ricordatevi la moglie di Lot che guardò indietro. Cosa deve fare il discepolo? Non lo so. Chi vuol salvare la propria vita la perderà. Dunque, mi pare che poi l'esortazione sia questa, ecco, io non so dire di più. E anche i versetti 34 e 35 sono importanti sicuramente, non è facile interpretarli. Sì, anche quando avessimo stabilito che chi si salva è colui che viene preso, sarebbe ancora da rispondere alla questione perché lo dice, cioè qual è l'esortazione che c'è qui. Essere pronti, certo, questo potrebbe essere il significato generale, bisogna essere già pronti prima, perché in quel momento non c'è niente da fare, può darsi, voglio dire così, e la situazione è uguale per tutti, stanno facendo la stessa cosa, ma uno è pronto e l'altro no.